Benvenuti alla terza stagione di Neuropod, il podcast ufficiale della Società Italiana di Neurologia, che tratterà gli argomenti più interessanti e le novità di questa disciplina. Tutti i nostri articoli sono approvati da un team editoriale dedicato. Per rimanere sempre aggiornato sui nuovi episodi, seguici su Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music e su www.neuropod.it. Nell'episodio di oggi parleremo di microbiota nelle malattie neurodegenerative con la dottoressa Jessica Mandrioli e la dottoressa Fabiola De Marchi.
Buongiorno a tutti, sono Fabiola De Marchi, medico neurologo e ricercatrice dell'Università del Piemonte Orientale e oggi ho l'onore di intervistare la professoressa Jessica Mandrioli, professore associato del Dipartimento di Scienze Biomediche dell'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia e responsabile del Centro Sclerosi Laterale Amiotrofica. L'argomento che abbiamo scelto di discutere nel podcast di oggi con la professoressa Mandrioli è, come suggerisce il titolo, il ruolo del microbiota nelle malattie neurodegenerative. L'obiettivo di questa discussione è quello di andare ad evidenziare un potenziale effetto patogenetico del microbiota nelle principali malattie neurodegenerative. Partiamo allora dalla definizione di microbiota, con la quale intendiamo l'abbondante e variegata popolazione di microorganismi che va a colonizzare il nostro apparato digerente. È sicuramente la più grande e complessa e dinamica comunità microbica del nostro corpo e comprende quasi 1000 specie di batteri differenti, funghi, che hanno una marcata influenza sull'individuo sia durante il suo funzionamento fisiologico sia durante eventuali malattie. Inoltre, recenti evidenze scientifiche hanno dimostrato che alterazioni del microbiota intestinale sono sempre più implicate nel modificare la suscettibilità e la progressione di malattie neurodegenerative, tra cui la malattia di Alzheimer, la malattia di Parkinson e la sclerosi laterale amiotrofica. Professoressa Mandrioli, mi piacerebbe quindi discutere insieme queste recenti evidenze. In particolare, quali sono le principali patologie in cui il microbiota risulta coinvolto? E soprattutto le evidenze ci suggeriscono che le alterazioni del microbiota possono avere un principale ruolo come fattore di rischio per lo sviluppo di queste malattie o invece sembrano avere un ruolo come fattore che va a favorire una progressione peggiore?
Sì, effettivamente negli ultimi anni c'è stato un incremento degli studi e un interesse proprio riguardo al ruolo del microbiota intestinale nelle malattie neurodegenerative. A questo interesse hanno contribuito in parte il fatto che le metodiche di sequenziamento e di metabolomica sono sempre più fruibili e i costi sono ridotti, ma in parte anche alcuni studi, soprattutto su modelli preclinici, che hanno dato effettivamente dei risultati piuttosto interessanti proprio in alcune patologie neurodegenerative. Forse la più studiata in assoluto è la malattia di Parkinson. Già quasi una decina di anni fa, alcuni studi su modelli murini di malattia avevano mostrato come alimentando dei topi con un particolare ceppo di Escherichia coli che produce delle proteine che ricordano le proteine misfoldate che vengono chiamate curly, si otteneva un aumento dell'accumulo di alfa-sinucleina a livello del cervello degli animali. Questo ha fatto ipotizzare che ci fosse un ruolo quindi del microbiota intestinale nel misfolding proteico e che la via attraverso cui questo ruolo poteva essere esercitata era il nervo vago, tanto che poi a questo sono seguiti degli studi che hanno mostrato come su coorti di pazienti vagotomizzati per ulcera gastrica negli anni 70 c'era una riduzione del rischio di sviluppare la malattia di Parkinson. In realtà questi studi sono stati rivisti, uno studio successivo danese ha un po' rivisto questa riduzione del rischio, ma di fatto oggi ci sono in corso studi sui modelli animali e poi anche sull'uomo per valutare appunto se questa ipotesi può essere perseguita ulteriormente. Anche nella malattia di Alzheimer, in analogia al fatto che la base è sempre il misfolding proteico, sono stati condotti degli studi proprio su modelli preclinici e uno è molto recente, proprio degli inizi di quest'anno, condotto su un modello murino, espressione di tauopatia con isoforme umane di APOE3 e APOE4, e questo studio ha mostrato che andando a manipolare il microbiota di questi modelli murini di patologia neurodegenerativa tau-mediata con o crescita in ambiente germ-free oppure con trattamento antibiotico nelle prime fasi della vita, si otteneva una riduzione dell'atrofia che questi modelli murini sviluppano ad un quando sacrificati e consensualmente anche una riduzione della tau fosforilata oltre che un assetto più omeostatico della microglia. Anche nella SLA la stessa cosa. Il gruppo di Elinav, studiando il topos ad uno mutato, ha notato che il trattamento con antibiotico a largo spettro oppure con trattando i topi in ambiente germ free sin dalla nascita determinava un peggioramento dell'andamento della malattia nel modello animale. Andando poi a confrontare i diversi modelli, questo gruppo è stato in grado di individuare alcuni ceppi in grado di influenzare negativamente l'andamento della malattia e altri invece in grado di influenzarne in modo, tra virgolette, positivo, e in particolare l'identificazione ha riguardato un batterio, l'Akkermansia mucinifila, che ha come prodotto di sintesi e di metabolismo la nicotinamide. Andando poi a valutare nell'uomo la presenza di nicotinamide a livello del microbiota di soggetti con SLA rispetto ai controlli, questa è stata riscontrata in modo ridotto e oggi sono in corso ulteriori studi proprio per validare appunto questi risultati. Quindi dai modelli preclinici noi abbiamo delle evidenze, se vogliamo, molto forti. Dai modelli, questo però non si è tradotto in altrettanti studi così concordi e con una grande potenza a livello dell'uomo, perché quegli studi sono pochi, hanno dei bias metodologici, sono condotti su campioni piuttosto piccoli ancora, e per quanto riguarda la SLA e la malattia di Alzheimer possiamo sintetizzare che la gran parte degli studi sono tra loro discordanti nell'identificazione di popolazioni che sono implicate nella malattia, mentre c'è un po' più di concordanza nella malattia di Parkinson, dove globalmente una recente revisione della letteratura ha messo in evidenza come sostanzialmente sono stati studiati poco più che un migliaio di soggetti. In fin dei conti, quello che possiamo riassumere per quanto riguarda il ruolo del microbiota nelle malattie neurodegenerative è che ancora molte domande rimangono senza risposta, in particolare non sappiamo nell'uomo se l'alterazione del microbiota che noi troviamo è causa o conseguenza della malattia, non sappiamo se alcune alterazioni sono specifiche per determinate malattie e non sappiamo se alcune alterazioni sottendono invece più patologie o un meccanismo comune alle malattie neurodegenerative. Questo sarebbe veramente importante per poter individuare dei target terapeutici.
Grazie professoressa per questa prima risposta, che è stata estremamente interessante ed esaustiva. Mi viene quindi da chiederle ora, ma con quali meccanismi il microbiota riesce ad agire o addirittura influenzare il sistema nervoso centrale? Sentiamo spesso parlare di quello che definiamo asse intestino-cervello, ma esattamente che cosa indichiamo con questo termine e come lo colleghiamo le due cose?
Sì, allora l'asse intestino-cervello è un asse attraverso cui intestino e cervello comunicano in modo bidirezionale e attraverso questa comunicazione bidirezionale il microbiota può influenzare il sistema nervoso centrale e viceversa. Per quanto riguarda l'influenza del microbiota sul sistema nervoso centrale e la salute, tra virgolette, neuronale, questa, diciamo, l'influenza può avvenire attraverso meccanismi di tipo diretto, come la produzione di metaboliti neuroattivi e tossine, oppure attraverso un meccanismo indiretto, come per esempio la modulazione della risposta immunitaria, che sappiamo che è un po' alla base di tutte le malattie neurodegenerative attraverso il suo ruolo con la neuroinfiammazione, e oppure anche attraverso i composti alimentari e il metabolismo dei farmaci. Per quanto riguarda, per esempio, i microbi intestinali e i loro metaboliti, tra questi possiamo citare gli acidi grassi a catena corta, che possono stimolare direttamente le cellule enterocromaffine a produrre diversi neuropeptidi oppure anche neurotrasmettitore come la serotonina che possono diffondersi poi nel flusso sanguigno e arrivare a influenzare il sistema nervoso centrale. Se possono influenzare, se il microbiota intestinale può influenzare in modo positivo le funzioni del sistema nervoso centrale, lo può fare anche in modo negativo attraverso per esempio la produzione di tossine. Pensiamo ad esempio alla beta-metilaminoalanina che è coinvolta nel complesso di Guam in cui abbiamo in contemporanea la presenza di SLA, Parkinson e demenza. Si ritiene che questa tossina possa avere un ruolo appunto in questa forma particolare di patologia neurodegenerativa e alcuni batteri che tra l'altro possono popolare il nostro microbiota come i cianobatteri hanno la possibilità di metabolizzare alcune sostanze come la levoserina e la levoalanina e di biosintetizzare in questo modo la beta-metilaminoalanina. I batteri poi del microbiota intestinale a partire da sostanze del tutto innocue possono dare origine per esempio alla formazione anche di formaldeide che è stata implicata nell'accumulo di alcune proteine misfoldate. Un altro meccanismo piuttosto interessante riguarda la modulazione del sistema immunitario. Oggi sappiamo che esiste una alterazione della permeabilità intestinale che viene chiamata leaky gut, che è correlata in modo piuttosto stretto con l'infiammazione. Attraverso questa alterazione della permeabilità intestinale, il microbiota può determinare la produzione da parte del sistema immunitario di sostanze proinfiammatorie, come per esempio un largo spettro di citochine, e d'altra parte può andare ad influenzare il numero e la funzione di alcune cellule come i linfociti T regolatori, che sappiamo che sono molto importanti per il mantenimento dell'omeostasi immunitaria. Per cui tutto questo può tradursi in un aumento dell'infiammazione sistemica che sappiamo che può essere correlata con la neuroinfiammazione e che oggi è riconosciuta come uno dei fattori alla base delle, se non della genesi, almeno della progressione nelle malattie neurodegenerative.
Ottimo, grazie anche per questa risposta. Vorrei allora fare un'ultima domanda che riguarda un po' la possibilità di andare a traslare quanto ci siamo detti in un nuovo approccio terapeutico, ovvero come possiamo sfruttare queste conoscenze dal punto di vista della terapia. So che ultimamente si parla anche di possibile trapianto fecale proprio su questa base. Ci può dire qualcosa a riguardo? Ci sono dei trial già in corso? In quali patologie? Quali sono gli obiettivi principali di questi?
Uno dei motivi per cui il microbiota intestinale è così studiato anche in ambito neurologico è proprio perché abbiamo moltissime difficoltà a trovare trattamenti efficaci per malattie neurodegenerative e anche solo a far sì che i nostri trattamenti raggiungano il sistema nervoso centrale, per cui poter agire a livello intestinale rappresenterebbe una via di azione estremamente semplice o estremamente più semplice rispetto appunto a quanto abbiamo fatto finora per quanto riguarda le malattie neurologiche in generale. Come diceva lei, giustamente, la base di tutto questo è comunque forse la dimostrazione migliore della possibilità di intervenire sul microbiota intestinale è rappresentata dal trapianto di microbiota fecale. Si tratta di una metodica che è stata approvata per l'enterite emorragica da Clostridium difficile e che nel quale ha un'efficacia del 90% e per la quale quello che viene fatto è prelevare delle feci da donatori sani e poi infonderle per diverse vie a livello dell'intestino dei soggetti riceventi affetti da malattia. La procedura in Italia è considerata come un vero e proprio trapianto d'organo. È una procedura che può essere effettuata per via colica oppure per sondino nasodigiunale e il target può diventare il grosso intestino oppure il piccolo intestino. La procedura è in generale molto ben tollerata. Tuttavia, se è utilizzata al momento attuale per il trattamento dell'enterite da Clostridium difficile, i trial nelle malattie neurologiche sono ancora molto molto esplorativi. C'è un trial in corso sul trapianto di microbiota fecale nella SLA, e ce ne sono alcuni nella sclerosi multipla, oltre che nel Parkinson. Tuttavia, ancora dobbiamo capire molto su come questa procedura può esserci utile, sia perché abbiamo dei limiti di comprensione del ruolo del microbiota nelle malattie, ma anche perché se sappiamo come agire su una malattia in acuto, non è chiaro se basta un trattamento in una malattia cronica degenerativa, oppure se sono necessari più trattamenti, a che distanza è necessario effettuarli e quale sia la sede migliore in cui appunto effettuare il trattamento. Possiamo però, a parte questo trattamento che è estremo, possiamo però intervenire a livello diciamo del microbiota con degli approcci ancora più semplici. Pensiamo per esempio al principale modificatore del microbiota intestinale che è la dieta, o anche ai prebiotici, ai probiotici e ai postbiotici, come per esempio la somministrazione di acidi grassi a catena corta, o agli stessi antibiotici. Quindi in realtà abbiamo diverse possibilità di trattamento, anche molto semplici, che potrebbero aprirsi nel caso in cui il ruolo del microbiota intestinale risultasse essere effettivamente importante nel modulare le malattie neurodegenerative.
La ringrazio molto, professoressa Mandrioli, per aver trattato con così tanta chiarezza questo importante tema. Direi che per concludere possiamo dire che le alterazioni del microbiota intestinale, anche considerando la capacità di agire a livello del sistema nervoso centrale, possono essere, abbiamo visto, dei fattori di rischio per lo sviluppo di malattie neurodegenerative. Sicuramente, come già dimostrato in passato, verso altri meccanismi più noti e patologia dipendente, non possiamo probabilmente avere la presunzione di pensare che questo sia l'unico meccanismo patogenetico coinvolto, ma possiamo sicuramente dire di aver scoperto perlomeno un tassello in più verso cui combattere e probabilmente anche verso cui poter fare prevenzione. Quindi ringrazio tutti voi per l'ascolto e a risentirci nei prossimi podcast.
La puntata di oggi è finita. Seguici sulla tua piattaforma di ascolto preferita e stay tuned.